Okay. Adesso, perché questo ricominarsi così importante? Perché è importante per un tipo di metodologia, no, che viene fatto spesso, dove vengono, con quale vengono analizzate le funzioni dei geni durante, no, il sviluppo, anche durante la patogenesi. Okay? E questo praticamente ne consiste della generazione dei topi knockout. Okay? La cosa particolare della generazione dei topi knockout è che viene utilizzato la ricombinazione per cambiare un gene wild type per un gene mutato, ok? E adesso queste strategie moderne di knockout vengono utilizzate tutti e due i tipi di ricombinazione, quella ricombinazione omologa, però dopo ha anche quel tipo di ricombinazione site specific. Okay? Adesso passiamo un attimo a queste metodologie e lo vediamo qua. Okay? Significa che si parte sempre da un tipo di cellule particolare, che sono le cellule ES, okay? O si chiamano, no, con full name, embryonic stem cells, no? Cellule staminali embrionali, no? Questo è un tipo di cellule che può essere coltivato in vitro in una piastra nel laboratorio, abbastanza semplice, però sono derivate da un embrio in una fase molto precoce di sviluppo. Significa, per ottenere cellule staminali embrionali dobbiamo isolare un embrio nel status del blastocisto, no? Da una femmina incinta di un topo, okay? E il blastocisto è praticamente una sfera di cellule dove c'è dentro un spazio vuoto e da una parte c'è un'accumulazione di cellule, okay? Queste cellule sono i cosiddetti epiplast cells, okay? E sono praticamente queste cellule che vengono isolate da queste blastocista e queste possono essere coltivate in vitro. Okay. Certamente servono condizioni di coltivazione speciale. Okay. Queste cellule hanno una particolarità molto interessante, perché possono proliferare per sempre. Okay. Significa, sono immortali, però sono diverse da cellule tumorali, che sono immortali anche, no? Queste cellule sono immortali, però mantengono anche la stabilità genomica. Significa, non vediamo un'accumulazione di mutazioni. Okay? E un'altra cosa particolare è che queste cellule sono anche pluripotente. Significa, quando io prendo queste cellule dalla piastra e lo inserisco in un altro blastocisto che deriva da un altro topo, ok? E io inserisco queste blastociste in una femmina, no? che serve praticamente come madre, no? Queste cellule che vengono inserite in queste blastociste contribuiscono anche al sviluppo dell'embrio, ok? Significa, mi risulta dopo alla fine un topo chimerico, ok? E queste praticamente posso anche osservare, okay, perché queste cellule staminali derivano da un topo che ha un particolare genotipo. Okay? Questo genotipo, che è un assieme di tanti marcatori geni, mi risulta una certa colorazione del pelo. Okay? Adesso ripassiamo. Isolo il blastocisto con queste cellule staminali che portano questo fenotipo particolare, no? Con i suoi geni, lo inserisco in un blastocisto, per questo blastocisto deriva da un topo che ha un altro tipo di pelo, un pelo scuro, ok? Significa, se io inserisco queste cellule in questo embrio, una parte di queste cellule deriva da un topo di pelo scuro, invece l'altra parte delle cellule che io ho inserito deriva da un topo che ha un altro tipo di colorazione di pelo, più chiaro. Okay? Significa, alla fine, quando io inserisco questo embrio con le cellule miste in un topo, se non una femmina, un recipiente, e i topi che nascono dopo da queste femmine mostrano una colorazione misto di pelo. Significa, vediamo qua, vediamo una parte di questo topo porta questo colore di pelo chiaro, vediamo qua in rosa, però anche pelo scuro. Okay? Significa pelo scuro deriva dalle cellule, dal blastocisto che è stato isolato da un embrio che aveva il pelo scuro. Invece il pelo chiaro deriva da questo blastocisto che è stato ottenuto da un topo che aveva il pelo più chiaro. Okay? Queste praticamente ci dimostra che queste cellule che crescono in questa piastra qua sono pluripotente, contribuiscono al sviluppo embrionale e fanno nascere un topo chimerico che consiste da una parte di queste cellule e da un'altra parte di queste cellule che si trovano in questo blastocisto dove sono state inserite le cellule che vediamo qua. Ok? Questo chimerismo si può osservare tranquillamente dall'esterno sul pelo, però questo chimerismo si trova anche all'interno del topo. Significa anche tutti gli organi, no, all'interno di questo topo chimerico consistono da due tipi di cellule. No? Tipi di cellule che hanno questo genotipo e tipi di cellule che hanno questo genotipo. Ok? Dove adesso è il trucco del knockout? Perché io posso modificare queste cellule che vediamo qua. Significa io posso isolare cellule staminali embrionali, metterlo in coltura, crescono senza problemi, però queste cellule hanno anche la particolarità che hanno una, che sono predisposte a fare recombinazione omologa. Ok? Significa è un tipo di cellula che frequentemente o più frequente di altre cellule fa recombinazione. Significa io posso inserire un pezzo di DNA che io costruisco nel laboratorio che contiene un gene nella sua versione mutata, e il gene è quello che voglio studiare. Per esempio, se io voglio studiare il gene, che gene conoscete già? Per esempio, che gene? Vediamo il gene della, cosa possiamo fare? Il gene dell'elicase A, no? Diciamo così, ok? Io voglio studiare la funzione dell'elicase A. Io praticamente conosco la sequenza del DNA dell'elicase A, significa lo posso anche generare, no? Però adesso genera un gene dell'elicase A nella sua versione mutata. Significa che conosco il gene, conosco per esempio anche il dominio di ATPase, che è sicuramente essenziale per la funzione dell'elicase. Io posso distruggere questo pezzo di DNA, inserisco mutazioni. Significa che io adesso un pezzo di DNA dell'elicase A mutato lo posso inserire all'interno della cellula, okay? Attraverso una tecnica di elettroporazione. Significa che do un colpo di elettricità, la membrana della cellula si apre, il DNA si inserisce, e il DNA, come vedete qua, è lineare. Significa che è già nella sua versione per poter essere processato, no? Per generare un 3' overhang, reclutare il RAD51 e fare recombinazione. E questo vettore che io inserisco qua con il pezzettino di DNA mutato si cerca il gene omologo, e questo è il gene wild type che si trova nelle ESLs. Significa posso indurre la ricombinazione omologa con questo gene wild type e viene inserito la mutazione nel genoma. Ok? Significa io dopo una cellula ES mutata, e queste posso dopo inserire nel blastocisto, e mi genera dopo un topo chimerico che mi porta il gene mutato. Okay? E attraverso altri incroci che vediamo dopo, riesco dopo a ottenere un topo knockout che mi porta due alleli mutate. Questo è praticamente solo il layout. Adesso vediamo in dettaglio come si fa. Okay? Significa
primo step, io ho cellula embrionale, staminale, lo modifico il DNA e queste cellule modificate inserisco in un blastocisto e dopo mi crea un topo che consiste da una parte di cellule wild type per da un'altra cella di cellule che portano una mutazione. Okay? Significa che questo è il topo chimerico. Adesso vediamo come funziona questa ricombinazione. Okay? Diciamo così, questo è il gene della elicase, ok? Quella barra verde, ok? Adesso io sintetizzo un DNA ricombinante che chiamo targeting vector. In che cosa consiste questo targeting vector? Il targeting vector consiste è un pezzo di DNA che è omologo al gene che mi interessa. Significa ho qua il gene, una sequenza grigio che è a monte del gene, per esempio, e dopo ho il gene che mi interessa in verde. Okay? E in mezzo ho adesso inserito un'altra informazione e questo è praticamente un gene che porta alla resistenza contro un antibiotico, la neomicina. Okay? Significa neomicina normalmente uccide cellule quando crescono in cultura perché inibisce la sintesi della membrana. Okay? Allora e a valle si trova l'altro pezzo del gene che mi interessa, per esempio l'elicase. Okay? E a valle io ho un altro marcatore, la thymidine kinase. Okay? Che porta alla, quando viene inserito, porta alla una sensitività a rispetto di un antibiotico. Okay? Significa che questo gene trasferisce ganciclovir in una sostanza tossica. Okay? Adesso vediamo cosa succede. Significa che io ho le mie cellule in cultura, faccio l'elettroporazione, inserisco questo vettore all'interno delle cellule. Okay? Significa che io ho inserito adesso un molecolo di DNA lineare che viene riconosciuto dalla cellula e a una certa probabilità viene creato un 3' overhang, viene reclutato RAD51 e parte la ricombinazione adesso omologa. Significa che questo pezzettino di DNA, grazie alla funzione di RAD51, trova la sequenza omologa che si trova nel genoma delle cellule embrionali staminali. Ok? E parte la ricombinazione. Significa si creano holiday junctions. Ok? E praticamente viene inserito il gene neo all'interno del gene della elicase. Ok? Significa io adesso un allele nella mia cellula dove il gene dell'elicase è mutato. Importante, questa ricombinazione tra queste sequenze omologhe qua in verde inserisce il neomicina, ok? Però avendo qua il marcatore della thymidine kinase, ok? Questa DNA non porta omologia. Significa nella situazione ideale questo non viene inserito nel genoma del topo, ok? E questo è importante, ok? Adesso vediamo, questa è la situazione ideale, ok? Allora, queste cellule che portano il neomicina all'interno del gene sono adesso resistente alla neomicina. Significa io cresco queste cellule elettroporate con questo vettore in presenza della neomicina. Significa solo le cellule, solo queste cellule sopravvivono. Ok? Significa sono queste praticamente le cellule che io seleziono per aver fatto ricombinazione omologa. Ok? In uno step successivo faccio adesso una selezione con un'altra sostanza che si chiama ganciclovir E questa è praticamente una sostanza che non fa danno alle cellule, però fa solo danno quando c'è la chinase, la thymidine kinase, che converte la GAN cyclovir in una sostanza tossica. Okay? Significa solo le cellule che hanno fatto ricombinazione in questa maniera qua, significa tra le sequenze omologhe del gene, e non inseriscono il gene TK, riescono dopo a sopravvivere. E questo è importante, ma questa thymidine kinase selection mi assicura che solo questo pezzo di DNA che porta la omologia è stato inserito nel genoma. Tutte le sequenze che si trovano a valle non sono state inserite. Ok? Significa che queste sono le cellule che mi interessano. Ok? La frequenza in cellule staminali di ottenere praticamente queste cellule ha una probabilità di circa il 4%. Significa se io trasfetto 100 cellule, normalmente faccio molto di più, alla fine mi risultano 4 cellule che sono corrette. Ok? Adesso vediamo cosa sono le altre 96% delle cellule. E queste vediamo qua. Ok? Significa, noi siamo adesso partiti con l'idea che abbiamo inserito queste DNA ricombinante lineare e queste praticamente viene utilizzato come sostrato per la ricombinazione omologa. Questa richiede il reclutamento di RAD51. Ok? Ma questa è la situazione ideale. In 90% dei casi il pezzo di DNA che io inserisco nella cellula non vede mai RAD51, però attraverso altri meccanismi si inserisce a posizione random nel genoma. Ok? Significa non fare ricombinazione con il gene della elicase, quello che voglio studiare, però si mette a qualsiasi posto. Ok? E attraverso questo meccanismo di selezione posso però anche eliminare queste cellule durante la selezione. Significa quando si inserisce a caso, ok, praticamente non viene considerato una omologia tra il vettore ricombinante e il pene dell'elicase, che va a random. Significa si inserisce in qualsiasi parte e tipicamente si inserisce tutto il vettore che io offro alle cellule. Significa se inserisce questo gene dell'elicase mutato, se inserisce il marcatore della neomicina, però se inserisce anche il gene della thymidine kinase. Allora, come si comportano adesso queste cellule durante la selezione? Il primo step della selezione è neomicina. Ok? Significa tutte le cellule che hanno la neomicina sopravvivono. Significa anche queste sopravvivono, ma perché hanno la neomicina. Però queste cellule lì che fanno random integration portano anche il thymidine kinase gene. Ok? Significa quando io faccio una selezione successiva con ganciclovir, queste cellule muoiono, perché la thymidine kinase converte ganciclovir in una sostanza tossica. Significa che queste cellule vengono eliminate. Ok? Significa ho praticamente due meccanismi di selezione. Un meccanismo di selezione viene chiamato selezione positiva, perché lì seleziono per cellule che hanno inserito il vettore del targeting all'interno del genoma. Ok? C'è presente, sopravvivo. L'altro meccanismo di selezione è una selezione negativa o controselezione, perché lì vengono praticamente eliminate quelle cellule che hanno inserito una informazione, e questa informazione è quella del TK, la thymidine kinase, che solo viene inserita quando io ho un random integration event, quando non c'è ricombinazione omologa. Ok? Significa in questa maniera posso utilizzare la ricombinazione omologa per interrompere o distruggere un gene che mi interessa, okay, che voglio studiare, no? Per veramente usufruire questo meccanismo, però deve fare questi schemi di selezione, ok? Perché questo meccanismo, come ho detto, normalmente il topo, di cellule staminali embrionali a 4%, significa, no, devo trovare queste 4% di cellule, e sono quelle, no, che sono in questa situazione resistente alla neomicina e anche resistente alla ganciclovir, ok? E queste dopo praticamente queste cellule che vedo qua, che crescono dopo in colonie, ok? Significa questo step di inserimento del vettore accade chiaramente in una unica cellula, ok? Significa vengono utilizzati, messo le condizioni, no, dell'esperimento in questa maniera, che un DNA ricombinante entra in una cellula, ok? Ok, significa alla fine io faccio però questo esperimento utilizzando un milione di cellule normalmente, no? Ok? Tante cellule muoiono durante il processo, significa che ho tante cellule, no, in gioco, ok? Io dopo devo utilizzare la selezione, attraverso questi meccanismi di selezione ricevo dopo su una piastra una cellula, una posizione che è quella giusta. Io lascio proliferare queste cellule, significa non rimane una cellula, da una cellula di questo tipo qua diventano 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e via. Significa dove ha atterrato la cellula, alla fine, dopo 2 settimane, si trova dopo una colonia di cellule, ok? E tutte queste cellule all'interno della colonia sono derivate da una cellula che ha fatto praticamente questa ricombinazione. Significa è monoclonale, ok? Tutte le cellule lì hanno la stessa identità, ok? Su una piastra non ho solo una colonia, lo avrò tantissime, no? Ok? Dopo praticamente posso isolare una colonia e lo posso dopo mettere su un'altra piastra e lo lascio ancora amplificare finché io ho un milione di cellule più o meno, ok? E questo è dopo sufficientemente materiale per fare questi step. Significa io inserisco queste cellule dopo in un blastocisto e aspetto che io crea dopo un topo chimerico. Importante, no? Il genotipo delle cellule IS, no? Che porta alla colorazione del pelo, deve essere diverso tra IS e il blastocisto che riceve le cellule, ok? Sono due ceppi di topi diverse, no? E alla fine io dopo un topo chimerico, ok? Qua vediamo ancora la stessa cosa di prima, ok? Selezione delle cellule modificate, lo inserisco in un blastocisto, vediamo qua i due colori diversi. Il blastocisto deriva da un genotipo particolare giallo, le mie cellule IS hanno un altro genotipo in quanto riguarda la colorazione del pelo, ok? Mi creo questo embrio chimerico. I topi che nascono di queste topo sono chimeriche, vediamo, sono gialle e rosse, ok? E dopo praticamente devo fare un incrocio, perché queste topo chimeriche a me non interessa molto, perché cosa ha queste topo? Queste topo consiste da due tipi di cellule, un tipo di cellule, quello giallo, è wild type, non porta la mutazione, e l'altro genotipo è eterozigoto. Etrocigoto, no? Praticamente sta arrivando delle cellule dove solo una coppia del gene è stata modificata e l'altro è ancora wild type. Ok? Significa che io voglio un topo che dopo ha due alleli distrutto del mio gene che interessa. E per fare questo deve fare il gioco di Mendel, deve fare incroci. Ok? Significa io devo prendere dopo questo topo chimerico, ok, e sperare che anche come si chiama che anche l'utero e i testis di questo topo sono stata creato dalle cellule embrionali che io ho inserito. Ok, vi ricordate, in queste topo o organi che possono essere chimeriche da un tipo di cellule o dall'altro o anche misto, e questo è più o meno stocastico. Significa, a me interessano solo topi dove la linea germinale è stata generata dalle cellule staminali e embrionali che hanno quel colore rosso. Ok? Significa che questo mi garantisco che tutti i spermi o tutti oociti sono state generate di queste cellule modificate. Significa sia un spermio che alla fine risulta da questi YesCells dopo il sviluppo embrionale, porta una mutazione, la mutazione del mio gene. Ok? Significa, prendo questo topo, lo incrocio adesso con un topo wild type che ha il colore giallo come questo blastocisto qua, e mi risultano dopo topi rossi, ma perché il spermio in questa situazione è stato generato, deriva dalle cellule embrionali che ho modificato. Significa la generazione, che si chiama adesso generazione F1, no? È praticamente eterozigoto, perché la oocita è wild type in giallo e il spermio porta la mutazione del gene. Significa la F1, la generazione F1 è eterozigoto per il mio gene. Ok? Un allelo è mutato e l'altro allelo è wild type. Ok? Questo ancora non mi basta, perché in questa situazione il gene wild type compensa ancora la mancanza del gene mutato. Significa adesso devo fare ancora un altro incrocio F1 con F1, significa plus minus, e questo mi risulta dopo un F2 minus, ha una probabilità di 4%, 25%, esatto. E questi sono praticamente i topi che io dopo posso studiare. Ok? Adesso cosa è adesso così? Questo praticamente è la schema generale, no? Di generazione del topo. Significa, io ho YesCells, lo faccio la modificazione, ok? Io distruggo un gene, inserisco queste cellule modificate in una blastocisto wild type. Importante che sono genotipi diversi in quanto riguarda la colorazione del pelo. Questo è importante, il colore del pelo è per me interessante dopo per giudicare il chimerismo del topo, no? Significa, inserisco le cellule staminali embrionali modificate contribuiscono al sviluppo embrionale all'interno di una fossa mava, significa un topo, no? Che utilizzo solo per fare nascere i baby, no? Di questi blastocisti. Ok? Mi crea un topo chimerico, no? Dove cellule sono mutate, cellule non sono mutate. Dopo c'è l'incrocio con un topo wild type, ok? E mi crea dopo la generazione F1, che è etracigoto, e per avere dopo il topo reale, no? Che mi interessa per studiare il knockout, devo fare ancora un altro incrocio F1 contro F1 per ottenere dopo un F2 che è knockout, no? Ha una probabilità di 25%. Okay? Adesso cosa adesso così interessante dal sistema LOXP, ok? O dalla site specific recombination. Questa è una strategia molto grezzo, ok? Sì, perché cosa faccio? Io praticamente inserisco un gene in un gene che voglio studiare e così lo rompo, ok? Però in questa situazione il gene porta una mutazione in realtà molto grave, perché io lo spezzo e metto un altro gene in mezzo dentro, no? E questo non è proprio pulito, ok? Perché non sappiamo cosa fa questo gene qua. Può essere che il promotore, no, produce un RNA a caso che è più lungo, più corto, che non si sa. Significa la situazione ideale è in realtà inserire il vettore, creare un vettore di un pezzo di DNA recombinante che porta sequenze omologhe, per esempio il berlinogeno dell'elicase che voglio studiare, porta il marcatore della selezione, il neogene, però porta dopo una delezione, una sequenza che corrisponde a una delezione, per esempio, da un pezzettino piccolo del gene che mi interessa. Per esempio, io voglio eliminare la helicase domain, la ATPase domain, no? Che è importante per la funzionalità. Significa io ho un costrutto che porta omologia a monte e a valle del marcatore neo, però dopo porta anche, manca un pezzo del gene dell'elicase, è quella che codifica la ATPase domain, ok? E adesso praticamente faccio la ricombinazione. Quello che è interessante, vediamo qua, il gene di neomicina viene affiancato da due LOXP sites, ok? I LOXP sites sono praticamente questi. Sono siti dove si lega la ricombinase, CREE, ok? In mezzo c'è la LOXP site dove c'è il scambio, no? Durante la ricombinazione, dove viene inserito il taglio dalla query recombinase. Significa io ho un sito di riconoscimento a monte della neocassette e a valle della neocassette, ok? Dopo faccio il gioco della ricombinase, ok? Della ricombinazione, ok? Inserisco questo vettore in cellula embrionale, c'è la ricombinazione e io inserisco praticamente questo costrutto qua all'interno del gene che voglio studiare, in questa situazione il gene dell'elicase, no? Per esempio. Significa uno dei due alleli nelle cellule staminale porta adesso questa struttura, no? La neocassette, però porta dopo anche la delezione della ATPase domain, per esempio. Ok? Adesso continuo a fare tutto questo gioco, significa mi crea dopo, alla fine, il mio topo F1 knockout, con la stessa modalità che abbiamo visto qua, però adesso cosa posso fare ancora? È adesso creare un contesto nel gene modificato più cosiddetto pulito, che significa fare una mutazione per non fare una mutazione super grave. Significa che cosa faccio? Io posso dopo eliminare il gene della resistenza contro la neomicina utilizzando un topo che esprime la CREE ricombinase, ok? Significa cosa succede? Io praticamente il mio topo F1 retrozygote, ok? È questo qua che porta qua il gene della neomicina e a monte e a valle i LOXP sites, Ok? In realtà l'OXP vuol dire tutte le siti di riconoscimento, no? Per la cricombinase. E questo topo che porta, guardate, questo viene incrociato con un altro topo che è stato già precedentemente modificato, e in questo topo è stato inserito praticamente il gene della ricombinase con un suo promotore. Significa tutte le cellule di questo topo esprimono la cricombinase, ok? In questo topo, qua non si frega niente dalla cricombinase, perché la cricombinase non trova nessun sito per tagliare il DNA, no? Perché la cricombinase deriva dal batteriofage P1. Significa, se esprime la ricombinase, crei in un contesto abnormale per il fage P1, perché il P1 ha solo da fare con i batteri. Significa che la cricombinase non fa danno in questo topo, perché manca semplimente la presenza di una LOXP site. Però quando io incrocio adesso questi due topi, ho adesso nascente altri topi che esprimono la cricombinase, però c'è presente nel gene che io voglio eliminare il marcatore della neomicina con a monte e a valle siti di ricombinazione per la cricombinase. Significa che in questa situazione parte adesso la ricombinazione sito specifico tra i due siti di riconoscimento che sono a monte e a valle del gene della neomicina. Significa, lo vediamo qua, che questo praticamente mi porta dopo alla eliminazione della cassetta neo, ok? E alla fine mi risulta un gene che è minimamente modificato da parte di queste neocassette, perché rimane solo un'unica LOXP site, e che è praticamente ha una lunghezza di, mi sa, 23 nucleotidi minimo, no? Significa, guardando il nostro modello, io praticamente dopo eliminato queste neocassette, ok, e mi rimane adesso solo il gene della elicase, che porta una mutazione che è però limitata a una posizione molto ben definita, e quella del dominio della ATPase activity. Okay? Significa che questa metodologia mi permette di creare topi knockout molto molto più pulito, okay? In realtà adesso questa è praticamente la metodologia più moderna che si fa adesso, no? Okay? Significa, se inserisce il targeting vector che porta il marcatore per la selezione positiva, più una mutazione più limitata, okay? Significa lì, per esempio, che posso anche creare un targeting vector che porta solo un scambio di un unico aminoacido. Se io so questo aminoacido è importante per l'attività della proteina, mi basta cambiare solo questo unico aminoacido, ok? E praticamente mi faccio queste targeted ESLs, e dopo nella generazione successiva, no, con la F1 posso praticamente incrociare queste transgenic CRI mice e eliminare questi geni di neomicina, e mi risulta un gene mutato, però mutato fatto molto bene. Significa veramente la sequenza del gene più una minima alterazione, ok? Qua ci sono adesso domande, adesso ok, facciamo una pausa adesso, dopo iniziamo con, e dopo anche i sistemi di riparo, no? Perché sì, la DNA rimane, non si rimane sempre uguale, può anche essere danneggiato, no? Che causa dopo la formazione di mutazioni. Però abbiamo anche sistemi intracellulari per riparare un danno al DNA, ok? Adesso qua abbiamo un elenco molto noioso dei tipi di mutazioni,
però alla fine è anche molto comodo, no? Per avere un'idea delle categorie di mutazioni diverse che abbiamo, ok? Perché mutazioni al nostro genoma possono essere tutti, no? Possono essere mutazioni di un singolo nucleotide, possono essere delezioni di mille di nucleotide, possono essere inversione, transversione, traslocazione, sono tutte mutazioni. Per questo motivo dovremmo anche mettere in categorie diverse, ok? Significa che mutazioni da una parte possono essere delezioni estese, ok? Però anche duplicazioni, ok? Significa che se io duplico un gene, anche questa è in realtà una mutazione, perché il contesto di tutto il genoma è stato alterato. Significa mutazione, cambiano sempre il contesto del genoma, e questo contesto può essere cambiato da delezione grave o duplicazione o anche mutazioni puntiformi. E quando abbiamo la mutazione puntiforme abbiamo solo un'alterazione di un unico nucleotido. Qua abbiamo visto un fantastico schemino di una struttura di una proteina dove anche una mutazione puntiforme può avere un effetto molto grave sulla funzionalità di una proteina, può veramente distruggere la funzione, ok? Mutazioni puntiformi, ok, su un nucleotido possono essere mutazioni di sostituzione, dove praticamente inizialmente, prima della mutazione, io avevo un T, dopo c'è la mutazione e altri cicli di replicazione, dopo ho un citosina adesso, ok? Una sostituzione. E queste sostituzioni che vediamo anche dopo possono essere transizioni dove un nucleotido di una purina, no, diventa cambiato per un'altra purina, significa un guanina viene cambiato per un'adenosina, ok? O un piramidina viene cambiato per un'altra piramidina, no? Se io ho un citosina e dopo la mutazione ho un timina, ok? Allora questa è stata una transizione. Questo ha scambiato piramidina per un altro piramidina. E dopo ci sono i trasversioni, no? Dove chiaramente una purina, per esempio un'adenina, viene cambiato, sostituita da una piramidina, no? un timina per esempio, un timina. E anche viceversa, no? Che una piramidina viene cambiata per un purina, okay? E dopo altre mutazioni di specie puntiforme, no? Piccole sono praticamente microdelezioni, ok? O microinserzioni. Lì praticamente perdo un nucleotido o pochi in più, no? O guadagno nucleotidi, ok? Queste sono praticamente i classici mutazioni estese e dopo a puntiformi su un unico nucleotide o in pochissime coppie di base, 2, 3, 4, ok? E dopo abbiamo altre classi che sono praticamente basate sulla ricombinazione, ok? Abbiamo visto la ricombinazione omologa, che cambia il contesto genomico, ricombinazione sito-specifica e anche la trasposizione. E qua conosciamo già tutto: trasposizione semplice, trasposizione replicativa, o la retrotrasposizione. In generale, ok, le mutazioni sono puramente causale, ok? Significa non c'è non sono praticamente sono causali, che non vuol dire che io una mutazione ha un obiettivo di fare qualcosa, ok? Una mutazione accade, ok? Senza sapere ancora cosa sarà la conseguenza, ok? Significa che un cambiamento casuale del genoma e dopo praticamente c'è un step dopo anche di selezione. Significa, ok, questa mutazione che ho può avere un effetto deleterio o può avere un effetto anche positivo. Ok, bon, sì, facciamo qua, ok. Sì, queste abbiamo qua. E praticamente dopo queste step di mutazione o queste step di selezione, no? Praticamente può essere positivo, può essere negativo, può avere nessun effetto. Ok? Però anche se una mutazione ha nessun effetto a questo momento, ok? Questa mutazione potrà avere un effetto, per esempio, in un futuro, no? Dove possa essere cambiare certi contesti genomici o anche dell'ambiente, e adesso eventualmente questa mutazione può anche avere un effetto. Ok? Ci posso immaginare, per esempio, una proteina o una posizione X, no? Io cambio l'aminoacido, questo non può avere nessun effetto, no? Ok? Cambia eventualmente la struttura un po'. Ok, però non influisce negativamente sulla funzione della proteina in questo contesto attuale. Però in un futuro, no, può avere un effetto quando cambia tutto il contesto. Ok, però lì parliamo di, sì, di mille miliardi di anni, no? Ok, le conseguenze sulle mutazioni. Ok, se una mutazione ha un effetto negativo, ok, può essere, no, anche la morte della cellula, ok? O vengono cambiate processi biologici. Spesso accade che cellule che mutazioni che portano anche alla formazione dei tumori. Significa spesso mutazioni, tumori hanno moltissime mutazioni, ok? E praticamente una di queste mutazioni ha sempre un impatto sul ciclo cellulare, che significa che se io ho un contesto dove ho altissime mutazioni, ho una frequenza di mutazione più alta, per esempio a causa di una irradiazione con radioattività, no? Queste mutazioni si accumulano finché si inseriscono casualmente in un gene che controlla il ciclo cellulare. Che significa che il ciclo cellulare viene distrutto, rimane sempre attivo, significa che ho fatto il primo step per creare un tumore. Okay? Questo è un effetto che viene causato da un'accumulazione di mutazione, però l'altro effetto è l'invecchiamento. Okay? Se sappiamo, durante l'invecchiamento, durante la nostra vita, accumuliamo sempre più mutazioni. Okay? Significa pian piano tutto il funzionamento del nostro genoma viene alterato, meno efficiente, okay? Accumulano mutazioni e queste portano dopo a un malfunzionamento delle cellule, che porta dopo anche alla senescenza, no? O alla morte della cellula, okay? Questo è un impatto sull'invecchiamento. Dall'altra parte c'è anche sempre la probabilità che queste mutazioni, attraverso queste strade di invecchiamento, accadono in un gene che sono importanti per la formazione di un tumore. Okay? E lo possiamo vedere anche nella popolazione, perché come sapete i giovani hanno pochi tumori, invece a una certa età, oltre 50, inizia a aumentare il rischio per la formazione dei tumori. E probabilmente causato da questo effetto. Abbiamo un'accumulazione di mutazioni che è un passo importante per l'invecchiamento. Le cellule diventano sempre più disfunzionali. Ok? Se queste mutazioni che si accumulano accadono in un gene che è importante per la formazione del tumore, si può creare dopo il tumore. Ok? Significa in generale un cellula non è interessata di accumulare tumori, di accumulare mutazioni. Significa abbiamo sistemi di riparo nel danno al DNA. Okay? Questi vediamo dopo la prossima volta. Allora, cosa sono le vie principali delle mutazioni? Una è, conosciamo già, quando abbiamo parlato della replicazione del DNA, consiste nel fatto che le nostre basi esistono in versioni diverse che sono causate grazie alla tautomerizzazione. Okay? Un altro effetto del slittamento durante la replicazione può anche causare mutazioni. Possiamo vedere inserimento di nucleotidi che in realtà non dovrebbero essere inserti. Questo si chiama dopo slittamento durante la replicazione del DNA. Dopo abbiamo chiaramente anche impatto molto importante sono agenti chimici o fisici che derivano dall'esterno. Importante, raggi ultravioletti, no? Sono molto importanti, no? Per esempio anche lì la abbronzatura, no? La produzione della melanina è praticamente indotto da un danno al DNA. Significa per produrre la melanina, quando vi volete abbronzare, prima ci serve un danno al DNA causato da raggi UV e questo attiva dopo la produzione della melanina come sostanza di protezione. Però quando seguite la vostra abbronzatura durante l'estate volete osservare direttamente un accumulo del danno al DNA, no? Solo per avere un'idea, no? Significa meglio mettere la crema. Sì. Poi importante, raggi X, lo sapete, non possiamo fare una lastra ogni settimana, ok? Perché ogni lastra che facciamo in ospedale con raggi gamma o raggi X, no? Causa mutazioni. Radioattività, raggi gamma iperenergetiche, no? Chiaramente causa danno al DNA, proprio rotatura del doppio filamento del DNA, per anche i raggi più soft, no? Quelli alfa, beta, anche queste causano danno al DNA. Nel laboratorio, quando si lavora con radioattività, utilizziamo spesso beta, anche lì dovremmo lavorare dietro un schermo, ok? Un schermo di plexi che praticamente ferma la radiazione, che non veniamo colpito. E dopo, importante, agenti chimici, ok? Agenti alchilanti, deaminanti, intercalanti, ossidanti, mimetici. Anche il fumo, praticamente il fumo, contiene sostanze chimiche che si legano covalentemente al DNA. Significa che quando questi agenti si legano, vi potete immaginare la DNA polimerase o la RNA polimerase ha un problema, non riesce a attraversare questa posizione e si causa un danno al DNA. Anche lì per il fumo, molto interessante, posso vedere queste mutazioni subito dopo il fumo, no? Perché abbiamo marcatori che ci insegnano quando c'è un danno al DNA e lì è stato dimostrato quando uno fuma una sigaretta 30 secondi dopo è stato già osservato un danno al DNA. Significa da una parte la DNA non è così super stabile, può essere mutato, mutazioni sono spessissimo, ok? Anche se non fumiamo o non ci buttiamo al sole, significa che è molto importante che abbiamo sistemi che riparano il danno al DNA e questi sistemi sono molto potenti, ok? Allora, tipi di mutazione, vediamo qua la frequenza. Questa è la frequenza di mutazione a random durante la replicazione basata alla efficienza della DNA polimerase, qua si può spogliare, ok? Però alla fine osserviamo una frequenza di mutazioni molto più basse, significa 1000 volte più basso. Anche lì vediamo che devono esistere meccanismi di riparazione del danno al DNA che sistemano mutazioni che accadono sempre, okay? Allora vediamo la conseguenza di queste mutazioni non riparate, no? Adesso vediamo qua un tripletto che codifica un aminoacido e vediamo varie mutazioni. Significa la sequenza TAC, no? Viene cambiato qua in una sequenza che non lo vedo sul AAC, ok? Questo mi può produrre una proteina che non funziona più. Significa invece di avere un TAC, che non so che aminoacido è adesso, però ho adesso dopo un altro aminoacido cambia la struttura della proteina, la proteina non funziona più, ok? Significa, questa è una classica missense mutation. Dopo c'è praticamente una mutazione nonsense che mi può creare un stop codon prematuro, no? All'interno del mio reading frame ho adesso un stop codon dopo 10 aminoacidi, e questo mi produce un incomplete protein che spesso viene anche degradato, ok? Però per esempio questo tipo di mutazione, okay, dove io cambio solo la timina, la posizione 3, no, da C diventa un T, e questo mi codifica per lo stesso aminoacido, e questa è praticamente la famosa, il famoso wobbling della terza base, no, che è più flessibile, basato alle tabelle del codice genetico, no? E questa praticamente è anche una mutazione, però nonostante avendo una mutazione, la proteina continua lo stesso aminoacido. Significa che questa è una silent mutation. Ok? E questo è praticamente il pathway quando non succede niente. Replicazione normale, non un danno, e praticamente rimane il mio proteino writer. Significa anche lì, vediamo di nuovo, tre tipi di mutazioni importanti. Missense mutation, nonsense mutation, dove c'è praticamente proprio la distruzione della proteina, no? In senso grave, no? O no, premature stop codon, e anche silent mutations, dove praticamente una mutazione sul livello del DNA non porta a una mutazione sul livello della proteina. Adesso vediamo queste mutazioni, tipi di mutazioni puntiformi, dove abbiamo le transizioni, abbiamo già sentito prima, transizione. Parliamo di transizione quando viene cambiato un purina per un purina A per G o pirimidina per un pirimidina, ok? T per C, ok? Translasione, abbiamo un cambio purina per pirimidina, purina per pirimidina o pirimidina per purina, no? Un T per un G o un C per un E. Queste sono praticamente la classificazione principale delle mutazioni puntiforme, perché quelle sono solo a carico di un unico nucleotide, ok? Adesso vediamo altri tipi di mutazioni, ok? Abbiamo visto, no, che ci sono, possono essere lunghe inserzioni di lezione, ok? O anche rearrangement grosse sulla struttura del cromosoma. Okay. Un meccanismo sono i trasposoni, significa che posso avere un retrotrasposone, si siede in un altro posto, significa che ho cambiato il contesto genomico, è una mutazione. Okay. L'altro sono per esempio traslocazioni, che sono anche importanti nei tumori, dove vengono praticamente scambiate pezzettini di cromosomi diversi. Un esempio molto importante e famoso è il Philadelphia chromosome, okay, che si trova in pazienti che hanno la leucemia mieloide cronica, okay, o in inglese CML, okay. Significa che questa mia specifica malattia è praticamente sempre caratterizzata da una traslocazione dove vengono cambiati pezzi di cromosomi, e parliamo del cromosoma 9 e del cromosoma 22, ok? Qua vediamo che una regione vicino al telomero del braccio lungo del cromosoma 9 cambia posizione con un pezzo abbastanza lungo, no, del braccio lungo del cromosoma 22, e crea dopo due nuovi cromosomi, ok? Il cromosoma 9 trova adesso più informazione, perché porta anche informazione del cromosoma 22, ok? 9 più, aspetta, no, il cromosoma 9 porta informazione del cromosoma 22, è questa cosa qua. Invece il cromosoma 22 originale è adesso più piccolo, perché ha perso questo pezzo qua, però ha guadagnato un pezzo dal cromosoma 9, ok? E questo porta a un contesto nuovo molto particolare, dove si trovano adesso in vicinanza due geni che sono localizzati sul cromosoma 22 o sul cromosoma 29, ok? Il gene PZR, B-cell receptor, e il gene ABL1, ok? E questo contesto è così particolare che si crea praticamente un nuovo gene che ha tutta un'altra funzione. In realtà è questo il gene, la fusione tra il gene BCR e ABL1, che causa dopo la formazione dei tumori. Okay? Significa sono traslocazione, pezzettini diversi, due cromosomi, cambiano posizione, e questo può creare un contesto nuovo dove cambia proprio o crea nuove specie di geni che dopo hanno un impatto sulla proliferazione e portano dopo alla formazione dei tumori, ok? E questo è esempio così famoso, no? Che il cromosoma si chiama proprio sul nome, il Philadelphia chromosome. E quando vedi i cromosomi dei pazienti di questi tumori, lo posso proprio individuare attraverso DNA FISH, okay? Perché io utilizzo per esempio una sonda rossa che è marcata con un fluorofluoro rosso, che è specifico per ABL1, e utilizzo anche una sonda, no, specifica per il gene BCR, che è marcato con un fluorofluoro verde. Nei tumori trovo praticamente un cromosomo piccolo dove questi due segnali sono molto vicino sullo stesso cromosoma, indicando che questo è praticamente il Philadelphia chromosome. Significa, cosa viene fatto? C'è un paziente che ha sospetto di avere queste leucemie mieline, si preparano i cromosomi e si cerca se c'è veramente la presenza di questa traslocazione, okay? Poi, come altro tipo di mutazione, abbiamo ricombinazione anomalo, okay? Dove praticamente il genoma può accadere che abbiamo sequenze che possono fare ricombinazione uno con l'altro a bassa frequenza, ok? Questo può portare dopo all'eliminazione di un marker, no? Il marker CD, o anche un'inversione di un marker, ok? E poi abbiamo anche un esempio molto carino, questo è il polymerase slippage model, ok? Significa lì la DNA polimerase scivola durante la replicazione e utilizza una parte del stampo, non solo una volta, però due volte, tre volte, ok? Significa che ci possiamo immaginare, questo è il starting event, abbiamo qua una doppia elica del DNA che deve essere duplicato, ok? Inizia la replicazione del DNA e adesso viene duplicato il DNA, però a un certo punto del stampo la DNA polimerase non va avanti, ok? Va avanti, va dietro, va avanti, e in questa situazione produce dopo un filamento neosintetizzato più lungo, ok? Che è più lunga rispetto del stampo. E queste vediamo qua. Vediamo praticamente qua il stampo originale. Qua c'è il DNA neosintetizzato che porta adesso qua un pezzo di DNA non appaiato, causata da queste slippering della DNA polimerase, che perché utilizza certi nucleotidi non solo una volta come stampo, per 2, 3, 4 volte. E dopo in un step di riparo del danno al DNA viene praticamente fatto un fill up del gap. Io adesso ho un nuovo molecolo di DNA più lungo, okay? Queste, anche qua c'è un esempio molto importante, per esempio vediamo spessissimo questa amplificazione di ripetizione di CAGs causata dal slippering in una malattia, no? Chorea Huntington. Questa Chorea Huntington disease è causata dal Huntington gene, e cosa si può osservare? Che in questo Huntington gene troviamo un motif di 3 nucleotide amplificato, ok? All'interno del open reading frame, all'interno del esone del Huntington gene, troviamo una sequenza CAG, ok? E praticamente questa CAG si trova in un contesto di sequenze dove praticamente il slippage accade con frequenza più alta, ok? Significa c'è questo step di slippage, ok? E in questo step di slippage vengono duplicato, triplicato, quadruplicato queste sequenze di CAG, ok? Significa pazienti che soffrono del Huntington hanno un numero molto alto di queste CAG ripetizione all'interno del gene Huntington. E questo è un marcatore anche per indicare se una persona ha veramente Huntington disease, perché in persone di Huntington che hanno Huntington o lo avranno avere, se trovano più 40 di queste repeats, significa anche una persona con 20 anni che non ha adesso, mostra un fenotipo di chorea Huntington, che è una malattia neurodegenerativa che si sviluppa chiaramente, no, con l'età, anche queste persone con 20 anni, se io trovo adesso nel suo gene Huntington 20 ripetizioni del trinucleotide CAG, posso già dire che in futuro avrà un problema, ok? Persone che hanno un numero più basso di queste ripetizioni non avranno un problema, ok? Significa anche se ho 28 ripetizioni di CAG non svilupperò chorea Huntington, ok? E cosa causa queste mutazioni, queste slippage, questa duplicazione o repeat extension? E praticamente CAG codifica per un glutamine, significa dopo la traduzione di queste gene Huntington che ha tante CAG repeats, io adesso ho una proteina Huntington che contiene tantissime glutamine repeats, ok? E questo praticamente porta dopo a una proteina non funzionante che in un certo tipo di cellule causa un danno, e queste sono cellule di tipo basal ganglia, ok? E causa dopo una malformazione del cervello che porta dopo al chorea Huntington. Importante, questa malattia è chiaramente autosomal dominant, mi basta già un allele dei due alleli che ho dell'Huntington gene nella sua versione Huntington con tante ripetizioni, ok? Significa questo è causato dal slippering, DNA polymerase slippering. Anche lì vediamo praticamente come un contesto diverso, no? In un gene, il cambio di sequenza del DNA mi può causare adesso a una proteina con un'altra funzionalità. Qua funziona tutto, trascrizione, traduzione, però io mi produco adesso una proteina che non ha più la proprietà che deve avere. E esiste dopo certe cellule dove la proteina Huntington è importante, e se in queste cellule la proteina Huntington non funziona bene, queste cellule non funzionano più, ok? Io sviluppo dopo una malattia degenerativa. Devo accelerare, no? Ok. Allora, adesso questa è la classificazione di diverse mutazioni, no? Questi tipi qua, point mutation. E adesso torniamo adesso a certi meccanismi che causano adesso la formazione di mutazioni, ok? Per esempio, no, abbiamo già sentito durante la replicazione al DNA, no? Accadono abbastanza spesso e frequentemente mutazioni o errori, diciamo così, accadono errori che devono essere sistemati. Qua vediamo adesso una doppia elica del DNA, una parte di una doppia elica del DNA prima della replicazione, okay? Adesso tutti e due i filamenti qua, no, vengono utilizzati come stampo. qua vediamo queste dota di DNA molecule, è perfetto, no? Questa posizione del T abbiamo adesso un A, però qua vediamo che c'è un problema, ok? Nonostante di avendo un A nel stampo, l'adena polimerase mi inserisce adesso per qualsiasi motivo un guanina, ok? Dopo continua avanti a sintetizzare. Allora questo praticamente risulta in un mismatch, no? C'è un nucleotide che non ha appaiato. Adesso se io vado avanti adesso nel prossimo ciclo di replicazione del DNA, utilizzo di nuovo due filamenti come stampo, ok? Qua si utilizza questi filamenti come stampo, non ho problema, perché porta la sequenza originale, l'adenina, significa la doppia elica DNA che risulta da questi eventi di replicazione è wild type, no? Come originale. Invece, utilizzando questo stampo per la replicazione del DNA, io adesso ho un problema, perché dopo la replicazione io ho generato adesso una doppia elica di DNA con una mutazione, ok? È importante, chiaramente qua non è più presente il mismatch, significa questa è una mutazione che rimane, viene ereditato, è una inheritable mutation. Qua praticamente non esiste più un'accessibilità o non c'è più una possibilità di riconoscere questa mutazione, viene praticamente passato avanti col tempo in cellule figlie. Invece il sistema di riparo al danno al DNA ha praticamente una caratteristica di riconoscere un mismatch in questa situazione e fare una riparazione. Significa cambia il nucleotide sbagliato. Però qua è praticamente importante che questo sistema del riparo al danno al DNA deve riconoscere qual è il nucleotide sbagliato, no? Perché abbiamo un mismatch, due nucleotidi stanno contribuendo a questo mismatch, però questo sistema del riparo al danno al DNA deve sapere o capire che in questa situazione il guanina è il nucleotide sbagliato. Okay, significa questo sistema di riparo del danno A deve essere anche intelligente, okay? In batteria questo sistema di riparazione del mismatch è molto ben caratterizzato, ok? E lì attraverso analisi di mutazioni è stato trovato che un gruppo di geni sono importanti per riparazione del mismatch, e questi geni si chiamano MUT-S, MUT-L e MUT-H, okay? Cosa fanno adesso queste proteine? Okay? La proteina MUT-S, vediamo qua, normalmente esiste come dimero, un omodimero, significa due proteine di MUT-S fanno un complesso che abbraccia il DNA, e la caratteristica di questo complesso è che è molto attiva nella fase S durante la replicazione del DNA. Significa abbiamo l'attività della DNA polimerase, però contemporaneamente MUT-S riesce a scannerizzare tutto il DNA e si ferma quando la sua progressione, no, viene limitata, perché c'è un mismatch. Perché il mismatch rappresenta una struttura alterata, più ingombro del DNA, che significa MUT-S si ferma a questa posizione. Quando MUT-S si ferma, MUT-S carica ATP, lega ATP, e richiama dopo altre due proteine, MUT-L e MUT-H, al punto dove si ferma il complesso, okay? Una di queste proteine, MUT-H, ha una funzione di una endonuclease, significa mut H inserisce un taglio nel DNA, però solo sul filamento neosintetizzato. Ok? Significa mut H sa quale è il filamento di DNA neosintetizzato, nonostante la DNA polimerase è già da qualche altra parte. Ok? Significa questo complesso qua deve capire qual è il filamento di DNA neosintetizzato in batteria. Ok? Dopo, successivamente, dopo avendo fatto un NIC, viene degradato più DNA, ok, per creare un gap, ok? E durante questo step viene anche eliminato il guanine non appaiato. Significa adesso ho adesso una situazione ideale, no? Per una DNA polimerase, no? Posso utilizzare queste DNA qua come innesco e parte DNA polimerase 3 per fare il fill up del gap, e alla fine c'è una ligase che chiude e che lega praticamente due filamenti di DNA che abbiamo qua. Che significa, allora, primo step scanning, MUT-S trova mismatches perché c'è un cambio strutturale del DNA, viene richiamato MUT-L e MUT-H, c'è un single strand cut nel DNA neosintetizzato. Ok, dopo viene creato un gap che porta anche all'eliminazione del nucleotide non appaiato, e dopo c'è la fill-up reaction con la DNA polimerase 3. Adesso abbiamo visto come funziona il meccanismo, adesso dobbiamo però anche capire come questo complesso riesce a distinguere tra il DNA di stampo e il DNA neosintetizzato. In batteria è molto facile, no? Perché in DNA, in batterie, il DNA è normalmente metilato. Ok? Significa in batterie hanno un gene che si chiama DAM metilasi, e questo praticamente è un enzima che metila adenina quando l'adenina si trova in questo contesto. Significa quando c'è una sequenza di GATC nel genoma batteriale, la DAM metilase lega e mette un gruppo metilico sull'adenina. Ok? E questo accade su tutti e due i filamenti della doppia elica del DNA. Ok? Allora, GATC sono solo 4 nucleotidi, significa c'è una buona probabilità di avere spesso queste 4 nucleotidi in serie nel genoma. Significa, è anche veramente così, perché in batteria praticamente troviamo ogni 250 nucleotidi queste 4 nucleotidi. Ok? Significa DAM metilase, no? Metila praticamente tutto il genoma, ogni 256 nucleotide vediamo queste metilazione. Significa è molto frequente questa modificazione. Ok? Questa modificazione viene messa dopo la replicazione del DNA. Ok? Perché quando io faccio replicazione del DNA ho un stampo dove due filamenti sono metilati, vediamo qua un GATC metilato e sull'altro filamento vediamo anche GATC, perché sono sequenze palindromiche, GATC sulla stessa posizione, l'altra orientazione vediamo GATC. Ok? Il stampo è metilato, però adesso lasciamo partire la replicazione al DNA. Significa ogni filamento funziona come stampo e viene sintetizzato un nuovo filamento di DNA dove vengono utilizzate adenine normali, no? Non metilate. Significa il filamento neosintetizzato è completamente non metilato. ok? E questo accade durante la S-fase. E abbiamo sentito prima che anche il complesso delle proteine MUT è super alto nella fase S. Significa in una fase subito dopo la replicazione del DNA, prima che la DAM metilase riesce a metilare di nuovo queste GTC repeats nel filamento neosintetizzato, e le proteine MUT hanno tempo di scannerizzare il genoma, ok? E praticamente il complesso MUT-S si ferma dopo a mismatches, e MUT-H ha una specificità esclusivamente per DNA non metilato. Significa MUT-H riesce solo a tagliare quando il DNA non è metilato. Significa riesce solo a tagliare il filamento di DNA non metilato, e quello che è stato appena sintetizzato. In questa maniera viene praticamente assicurato che viene sempre eliminato il nucleotide sbagliato nel filamento di DNA neosintetizzato. Ok? Questo praticamente assicura che viene protetto anche la informazione nel stampo. Questo è praticamente un meccanismo super importante per assicurare, okay, la accuratezza anche della replicazione del DNA. Questo meccanismo è molto facile da studiare e ovviamente risolto nei batterie, però questo meccanismo è anche altamente conservato nei eucarioti, e lì praticamente si chiamano MSH, che è l'omolog del MUT-S, e MLH è l'omolog del MUT-L. Okay? Queste geni sono anche molto importanti in humans, e soprattutto per la formazione dei tumori. Okay? Per esempio, un tumore dove questo sistema è molto importante è il tumore al colon. Okay? E lì praticamente in pazienti che hanno un tumore al colon, in queste cellule tumorali si possono osservare mutazioni in queste geni. Ok? Significa, come si crea il tumore in realtà? Significa che il paziente a caso, no, si prende una mutazione a un certo punto della vita nel gene MUT-L. Cosa succede dopo? Colon è un tessuto epiteliale che praticamente viene rejuvenato continuamente, sempre, no? A alta velocità, perché significa lì c'è tanta proliferazione cellulare, una cellula normale, ok? Però queste cellule, una cellula di queste porta adesso una mutazione in questi geni. Significa che una cellula proliferativa che non sa più fare bene mismatch repair. Quindi che cosa succede? In queste cellule si accumulano ancora sempre più mutazioni, no? Perché non funziona questo pathway del mismatch repair. Significa andiamo sempre più per questa strada qua. Non funziona riparazione, perché qua sono mutate i geni del mismatch repair, e tutte le cellule vanno in questa direzione, accumulano mutazione, e questo accumulo di mutazione può sempre di più creare mutazioni in geni che sono importanti per i tumori. Significa che sto sempre accumulando più mutazione e il tumore diventa sempre più potente, ok? Per un termine semplice. Significa anche lì vediamo che sistemi del riparo del danno al DNA sono assolutamente importanti per mantenere anche la funzionalità delle cellule. Se questi sistemi di riparazione non funzionano, le cellule accumulano mutazioni. In mutazione, anche in caso della formazione di tumori che hanno una mutazione di MUT-S, c'è sempre la possibilità, no, qua, perché si accumula mutazioni, le mutazioni sono così grave che la cellula muore. Ok? Può anche essere che su 1000 cellule o 10.000 cellule che accumulano per queste strade mutazioni, 9.990 muorono, però bastano 2, 3, 4 che non muorono e vanno avanti. Significa riescono a sopravvivere e accumulano praticamente sempre più mutazioni finché praticamente si crea questo tumore aggressivo, no? Adesso credo che possiamo fermarci. Sì, avete ancora domande?